represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Qatar 2022, le città francesi boicotteranno i mondiali di calcio. In segno di protesta contro le violazioni dei diritti umani e delle regole ambientali, Parigi e altri 7 grandi centri non installeranno maxischermi nelle piazze. No alle trattative con la Russia. Zelensky ratifica la decisione del Consiglio di sicurezza ucraino e dichiara nulli i decreti di annessione. Il punto di Esteri. Stati Uniti, sugli aiuti a Kiev cresce il dissenso tra i repubblicani. Il midterm diventa il banco di prova per il piano antirusso di Joe Biden. Spagna, più aiuti a famiglie nella nuova legge di bilancio. Previsto un aumento dei salari dei dipendenti pubblici del 9,5% in 3 anni, ma i tagli fiscali decisi dalle regioni governate dalle destre rischiano di mettere in difficoltà il governo dei socialisti e di Podemos. Oltre 1.700 attivisti ambientali assassinati negli ultimi 10 anni, dall'ultimo rapporto di Global Witness, i difensori della terra nel mirino di gruppi criminali e governi. Premio Nansen 2022. Angela Merkel ha vinto il premio ONU per i rifugiati. Sotto la sua guida nel 2015 la Germania aveva accolto più di 1,2 milioni di civili siriani. Carica batteria universale. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la legge che prevede che entro la fine del 2024 tutti gli smartphone e i tablet dell'Unione europea dovranno essere dotati di una porta di ricarica USB-C. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie dalla Gran Bretagna. I parenti delle vittime saranno al centro dell'inchiesta pubblica indipendente sul Covid. Lo ha promesso la sua presidente Lady Allett nel corso della prima udienza di quella che l'ex giudice ha definito una impresa estremamente difficile e senza precedenti per fare piena luce sulla gestione della pandemia e sulla risposta da parte delle autorità, inclusi errori e negligenze. Nel paese il coronavirus ha causato oltre 200.000 morti e non sono mancati durante la pandemia polemiche e accuse verso l'ex premier Boris Johnson, in particolare sulla reazione iniziale all'emergenza. Come avete sentito dai titoli, l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha vinto il premio ONU per i rifugiati. L'UNHCR ha fatto sapere che l'ex cancelliera riceverà il premio Nansen 2022. Merkel. La cerimonia è prevista a Ginevra il 10 ottobre. Sotto la sua guida la Germania ha accolto 1.200.000 rifugiati e richiedenti asilo all'apice del conflitto in Siria. In prevalenza erano siriani e afghani. All'epoca, si legge nel comunicato dell'ONU, Merkel reputò che si trattava di una situazione che metteva alla prova i valori europei come raramente era accaduto prima e che era né più né meno un dovere umanitario. Un minuto di silenzio per le vittime della repressione in Iran è stato osservato oggi all'Assemblea nazionale francese da deputati e membri del governo presenti in aula. Aprendo il question time, la presidente dell'Assemblea nazionale, Yael Braun-Pivet, ha reso omaggio alla memoria di Mahsa Amini. Domenica scorsa, anche per le vie di Parigi, si è manifestato in sostegno delle donne iraniane con migliaia di persone riunite in Place de la République al grido di «Donna, vita, libertà». Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la legge che permetterà ai consumatori di utilizzare presto un unico caricatore per tutti i loro dispositivi elettronici. Il testo è stato approvato con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astenuti. Entro la fine del 2024, quindi, tutti i telefoni cellulari, tablet e le fotocamere nell'Unione Europea dovranno essere dotati di una porta di ricarica USB-C. Dalla primavera 2026, l'obbligo si estenderà ai computer portatili. Con questa legge l'Unione Europea punta di ridurre i rifiuti elettronici e a consentire ai consumatori di compiere scelte più sostenibili. Sentiamo il servizio di Lorenzo Garbarino.
Dal 2024 il caricabatterie universale sarà realtà. Oggi il Parlamento Europeo ha deciso che tutti i dispositivi elettronici dovranno adottare un caricatore unico. La decisione è stata quasi unanime. Con 602 voti a favore, 13 contrari e 8 astenuti, la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, ha annunciato l'esito della votazione. A partire dall'autunno 2024, il momento in cui abbiamo dovuto combattere con tanti caricatori diversi, inizierà a diventare un ricordo di vecchi, strani tempi di costi inutili, sprechi e disagi. La volontà dell'Unione Europea dietro a questa scelta è duplice: ridurre gli sprechi economici, quantificabili in circa 250 milioni di euro l'anno, e l'impatto ecologico. Si stima infatti che ci saranno più di 100 tonnellate di rifiuti elettronici in meno. Non ci sarà comunque una rivoluzione immediata tra due anni. Le aziende infatti avranno una finestra di 24 mesi per adeguarsi alla nuova normativa e di 40 per i computer. Questo intervallo serve soprattutto a dare il tempo a società come Apple, la meno standardizzata, nelle porte di ricarica dei dispositivi. Anche la data sembra venire incontro all'azienda di Cupertino, che è solita presentare i telefoni a settembre. Già da tempo, tuttavia, la maggior parte degli apparecchi elettronici ha virato verso porte di ricarica in formato USB-C. Introdotto fin dal 2014, è lo standard più affermato sul mercato, oltre a convenire a tutti i produttori grazie alla prossima universalità di produzione.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo con il mondiale di calcio del Qatar previsto tra novembre e dicembre. La notizia è che le principali città francesi, tra cui Parigi, hanno deciso di boicottarli. Sentiamo il servizio di Luisa Nanipieri.
Il movimento è iniziato a fine settembre, quando diverse piccole città francesi hanno fatto notizia annunciando che non avrebbero installato neanche un grande schermo per ritrasmettere il mondiale di calcio in Qatar. Poi sono arrivate le grandi città. Strasburgo è stata la prima a dire che boicotterà la competizione. Sabato scorso è toccato a Lille. Domenica si è fatta sentire Bordeaux. E lunedì anche Marsiglia e Parigi si sono aggiunte alla lista, seguite a ruota da diverse altre medie e piccole città che non trasmetteranno le partite. «Se la mia città dovesse creare delle fan zone», ha detto il sindaco verde di Bordeaux, riassumendo un sentimento diffuso, «avrei l'impressione di diventare un complice di questa manifestazione sportiva che rappresenta tutte le aberrazioni umanitarie, ecologiche e sportive». Mancano meno di due mesi al fischio d'inizio del mondiale e in Francia è da diverse settimane che il tema è diventato scottante. Amnesty International, che parla di migliaia di morti sui cantieri qatari, ha moltiplicato le critiche e la pressione sulla federazione francese, riuscendo a strapparle proprio questo martedì un'apertura sulla creazione di un fondo per le vittime sul lavoro. A metà settembre, l'ex giocatore Eric Cantona aveva annunciato che non guarderà le partite, parlando di questo mondiale come di una follia e un orrore umano. Più recentemente ha fatto scalpore la notizia che 160 aerei voleranno ogni giorno dentro e fuori dal Qatar per trasportare i tifosi, uno ogni 10 minuti. In un paese dove uno spostamento del PSG in jet per giocare un match a 2 ore da Parigi in treno ha fatto scandalo, è qualcosa di mostruoso. Inoltre, nessuno mette in dubbio le accuse di corruzione che pesano su un evento diventato il simbolo del calcio puro business e che coinvolgono direttamente l'ex presidente francese Sarkozy e l'ex presidente dell'UEFA Platini. Insomma, per molti tifosi, guardare o meno questo mondiale è un vero caso di coscienza e non sono pochi ad aver aderito all'hashtag Ramener la Coupe à la Raison, cioè riportare la coppa alla ragione anziché alla maison, a casa, come diceva la canzone che celebra la vittoria della Francia di 4 anni fa. Del resto, a questo punto è difficile immaginare alternative al boicottaggio cittadino, visto che quello mediatico, quello delle federazioni qualificate e quello istituzionale sembrano fuori discussione. I membri del governo francese lo hanno detto chiaramente e persino l'ex presidente Hollande ha detto che lui, se fosse ancora il capo dello Stato, non ci andrebbe in Qatar, ma non potrebbe impedire ai calciatori della nazionale di scendere in campo. Rimane, dicevamo, lo sciopero del tifoso, che le città francesi, soprattutto quelle a guida ecologista, stanno cercando di sostenere, promettendo che il boicottaggio continuerà anche se la Francia dovesse arrivare in finale. Una decisione, diciamolo, più simbolica che altro, visto che le fanzone a novembre non avrebbero certo lo stesso appeal che in piena estate.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
A Mosca la Camera Alta del Parlamento russo ha ratificato i trattati di annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Per difendere queste regioni il ministro della difesa Sergei Shoigu ha annunciato che più di 200.000 persone sono entrate nell'esercito nell'ambito della mobilitazione decisa dal presidente Putin. Ma questo potrebbe non bastare vista la dinamica sul campo dove le truppe ucraine sono all'attacco. Il servizio di Emanuele Valenti.
Per Zelensky questo è un momento positivo. Forte dei risultati della controffensiva nell'est e nel sud, il presidente ucraino ha firmato un decreto preparato dal Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa che definisce impossibile negoziare con Vladimir Putin. Kiev lo dice da mesi. Il documento ha più una valenza simbolica che altro. Un negoziato in tempi di guerra, per sua natura in un contesto emergenziale, non può certo dipendere da una legge o da un decreto. Ma questa mossa ci conferma quanto Zelensky si senta sicuro in questa fase della guerra, nonostante le minacce russe di un attacco atomico rendano il corso degli eventi più che imprevedibile. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla situazione sul campo. L'esercito ucraino continua ad avanzare su due direttrici. Nel Donbass, la prima direttrice, dopo la presa di Liman, l'obiettivo è entrare nella regione di Lugansk e puntare su Severodonetsk, conquistata dai russi la scorsa estate dopo una durissima battaglia durata settimane. Nel sud, la regione di Kherson, la seconda direttrice, l'avanzata delle ultime 24-48 ore è stata invece la più rapida dall'inizio della guerra. La ripresa dei villaggi sulla sponda occidentale del fiume Dnieper sta mettendo a rischio le stesse linee di rifornimento delle truppe russe. L'avanzata ucraina e la ritirata russa in queste due regioni sembra essere confermata, secondo quanto scrive l'agenzia Reuters, anche dalle mappe usate dal Ministero della Difesa di Mosca per mostrare le operazioni militari degli ultimi giorni. I successi sul campo? Passiamo alla diplomazia, servono a Kiev anche per giustificare le continue richieste di aiuti militari all'Occidente. Le vostre armi sono utili per cacciare i russi, continuate a farcele arrivare. Vale lo stesso per il supporto finanziario. Proprio oggi i ministri delle finanze dell'Unione Europea hanno concordato di inserire gli aiuti all'Ucraina nel budget per il 2023, in modo da renderli strutturali e soprattutto regolari. Finora Bruxelles ha elargito meno della metà di quanto deciso, promesso e annunciato. Ovviamente i due piani, la situazione sul campo e il supporto politico, finanziario e militare dell'Occidente si sovrappongono. Sono due facce della stessa medaglia. E in questo momento, come dicevamo, il risultato è a favore dell'Ucraina. A Kiev hanno deciso di procedere con l'offensiva a prescindere dalle minacce nucleari russe. Vogliono anticipare l'arrivo dell'inverno, ma anche l'invio di rinforzi russi a seguito della mobilitazione voluta da Putin. Secondo il Pentagono, Mosca non avrebbe ancora mandato veri e propri rinforzi sul campo. Le stesse autorità filorusse del Donbass hanno fatto sapere che molti riservisti chiamati a combattere si stanno ancora addestrando. Quando questi dovessero arrivare al fronte, le cose potrebbero cambiare. Così come potrebbe cambiare tutto, ovviamente, un eventuale attacco nucleare, sul quale però, almeno ufficialmente, gli stessi russi stanno frenando. Dopo le parole di Peskov, ieri, il portavoce del Cremlino, oggi è toccato al Ministero degli Esteri: non cominceremo mai noi una guerra nucleare. Nonostante questo, e nonostante la sicurezza ostentata da Zelensky, in Ucraina rimangono molto prudenti. Il governo ha invitato la popolazione civile a fare scorte di tutto il possibile in vista dell'inverno e di possibili nuovi attacchi contro le infrastrutture. A confermare la massima prudenza anche il continuo blackout ed informazioni ufficiali sulle operazioni militari in corso nell'est e nel sud. Le cose potrebbero cambiare e sarebbe folle dare qualsiasi tipo di vantaggio al nemico, che rimane sempre, ricordiamolo, imprevedibile.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Per vincere questa guerra Zelensky ha bisogno degli aiuti soprattutto degli Stati Uniti, dove sta crescendo il mal di pancia dei repubblicani. Sentiamo Roberto Festa.
In tema di Ucraina, sinora Joe Biden ha goduto all'interno della politica americana di un pressoché totale appoggio. Non ci sono state importanti contestazioni alla sua linea di fermezza nei confronti della Russia. Il Partito Democratico ha appoggiato ogni sua scelta, compresa la pattuglia di senatori e deputati più progressisti, probabilmente convinti alle ragioni della guerra dalla politica autocratica e liberticida di Vladimir Putin. Lo scorso maggio, quando c'è stato da votare un finanziamento l'Ucraina da 40 miliardi di dollari, non c'è stato un solo senatore o deputato democratico che abbia votato contro. E nei giorni scorsi Bernie Sanders è stato tra i firmatari di una risoluzione del Senato che impegna il governo degli Stati Uniti a non riconoscere nel futuro, per qualsiasi ragione o circostanza, le annessioni russe in Ucraina. Stesso discorso si può fare per i repubblicani, che con qualche mugugno in più, alcuni soprattutto volevano più aiuti militari a favore dell'Ucraina, i repubblicani che hanno comunque appunto appoggiato la linea di questa. Nelle prossime settimane però le cose potrebbero cambiare e proprio nel campo dei repubblicani. Vediamo perché. Sinora gli Stati Uniti hanno stanziato 44 miliardi di dollari in assistenza diretta all'Ucraina e l'amministrazione chiede ora al Congresso di approvare altri 13,7 miliardi. Si tratta di un sacco di soldi. Complessivamente Regno Unito e Unione Europea hanno stanziato 33 miliardi. Il divario è ancora più evidente se si guarda al puro aiuto militare. Gli Stati Uniti hanno promesso 24 miliardi, gli europei 12. La cosa comincia quindi a suscitare aperti malumori in certi settori del Partito Repubblicano. Ne ha per esempio parlato apertamente alcuni giorni fa un deputato del Tennessee, Tim Burchett, che si è chiesto perché ne dobbiamo sempre dare così tanto quando i nostri alleati europei danno così poco. Queste riserve si innestano ovviamente su un tema di politica estera antico di decenni, e cioè le presunte lacune e mancanze europee nel finanziare l'Alleanza Atlantica, e appunto queste riserve da parte repubblicana assumono nuova forza oggi. Le immense quantità di denaro che stanno prendendo e che hanno già preso la strada dell'Ucraina cominciano dunque a provocare le prime voci di aperto dissenso in alcuni settori del Partito Repubblicano, che sono poi quelli meno propensi alla vocazione interventista degli Stati Uniti e invece più attenti alle esigenze di equilibrio del bilancio. Ecco, nel caso dei repubblicani alle prossime elezioni di midterm a novembre dovessero riconquistare il Congresso o anche solo uno dei suoi due rami, dobbiamo aspettarci che queste voci critiche repubblicane possano crescere e diventare anche significative, voci appunto di dissenso nei confronti della linea di finanziamenti copiosi sin qui seguita dall'amministrazione Biden nei confronti dell'Ucraina.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Spagna, la nuova legge di bilancio del governo, frutto di un accordo tra il Partito Socialista e Podemos, prevede più aiuti per le famiglie. In particolare Madrid conferma l'estensione di un bonus da 100 euro mensili per figli di età compresa da 0 a 3 anni, ora valido solo per madri lavoratrici e che verrà messo a disposizione anche di persone disoccupate. Inoltre si prevede un aumento del 6,6% delle spese per l'istruzione e del 6,7% per la sanità. E infine si prevede un aumento dei salari dei dipendenti del 9,5% suddiviso in 3 anni e un incremento delle pensioni di circa l'8,5% nel 2023. Ma non solo, il governo questa sera ha deciso che gli abbonamenti ai treni locali nelle grandi città e a media percorrenza rimarranno gratis per tutto il 2023. C'è un ma. Le destre che guidano alcune regioni della Spagna stanno cercando di sabotare le politiche sociali del governo delle sinistre. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
In Spagna c'è un nuovo termine di moda, deflattazione, e cioè evitare che l'effetto dell'inflazione pesi anche sulla dichiarazione dei redditi. Consiste nell'aumentare gli scaglioni dell'IRPEF in rapporto all'inflazione per evitare un'ulteriore perdita del potere di acquisto.
Si parla di rivoluzione fiscale perché chiaramente lo è.
A dare il via alla gara è stata l'Andalusia, governata dai conservatori, che insieme alla deflattazione ha eliminato anche la patrimoniale, che colpiva i redditi oltre 700.000 euro, con una tassa del 3% massimo. A guadagnarci, insomma, saranno soprattutto i più ricchi, ma l'Andalusia vuole imitare Madrid, che è diventata la regione no tax della Spagna e che già da tempo aveva eliminato l'imposta sul patrimonio. Insieme ai ragionamenti economici per aiutare i cittadini, c'è anche una ragione politica. Tra 8 mesi in Spagna si vota per le elezioni regionali e i governatori, che hanno una voce in capitolo importante sul bilancio, hanno deciso di utilizzare gli sgravi fiscali come arma elettorale e di presentarsi come amici del portafoglio del contribuente.
Una nuova tariffa autonomica dell'IRPF per questo esercizio.
Al coro si sono unite anche le regioni governate dalla sinistra, per non essere additata come il partito delle tasse. A Valencia, per distinguersi dalla destra, invece di deflattare, hanno deciso di rimodulare l'IRPEF con effetto retroattivo, beneficiando però solo i redditi fino a 60.000 euro, cioè la classe media, senza ulteriori benefici per i più ricchi. La corsa agli sgravi fiscali però ha messo in difficoltà il governo socialista di Pedro Sánchez, che ha il governo con Podemos e che invece di abbassarle le tasse sarebbe più propenso ad alzarle, come del resto ha già fatto per i tributi straordinari sugli extra profitti imposti alle banche e alle società elettriche.
Una proposta congiunta delle due formazioni politiche che conformiamo questo governo.
Alla fine il governo di Sánchez ha presentato un pacchetto fiscale biannuale che, nonostante il poco margine di manovra, ha esentato i redditi fino a 15.000 euro, ridotto le tasse a quelli al di sotto di 21.000, però le ha aumentate a chi guadagna più di 3 milioni. L'obiettivo di questa tassa di solidarietà è quello di disattivare le agevolazioni fiscali per i più ricchi introdotte dall'Andalusia e da Madrid.
Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. Bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire. Moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin.
La canzone di François Hardy, e chiudiamo con la storia dei difensori della terra che sono vittime di gruppi criminali e governi. Prima di sentire il servizio di Chiara Vitali, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Questa è la voce di Chut Wut Thi, un uomo cambogiano e un attivista ambientale. Fu una delle sue ultime interviste rilasciate nel 2010. Poco dopo, Wut Thi fu ucciso. In questo audio raccontava la situazione nella foresta del Prey Lang, una delle ultime distese di alberi del sud-est asiatico. Tra il 2001 e il 2014 la foresta vide un tasso di disboscamento illegale che era stato il più rapido al mondo. Wut Thi venne ucciso a causa delle sue azioni di attivismo ambientale perché denunciava la scomparsa della foresta. Dall'anno della sua morte, la ONG Global Witness, che ha sedi in Inghilterra e negli Stati Uniti, tiene il conto di tutti gli attivisti uccisi per le loro battaglie a difesa dell'ambiente. Nelle ultime settimane è stato diffuso l'ultimo report. Racconta che gli attivisti ambientali uccisi negli ultimi 10 anni sono stati più di 1700. Nel 2021 in particolare ci sono state 200 vittime, più di una ogni 2 giorni. È interessante osservare la loro distribuzione. Il 39% degli attivisti uccisi era indigeno, nonostante le comunità indigene rappresentino solo il 5% della popolazione mondiale. Queste morti si concentrano soprattutto attorno a territori ricchi di risorse naturali, l'Amazzonia in primis. Brasile e Colombia sono stati nel 2021 i paesi che hanno visto un numero più alto di morti. Il Messico però è il primo della lista. Per l'Africa invece tra i territori più martoriati c'è il Parco Nazionale del Virunga, in Repubblica Democratica del Congo. È considerato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO ed è anche casa del gorilla di montagna, una specie protetta. Ma allo stesso tempo il territorio è controllato dai gruppi militari che ne gestiscono le risorse in modo illegale. Si calcola che lì i ranger uccisi siano stati più di 200 a partire dal 2008. Vengono colpiti in modo particolare anche i piccoli agricoltori. Le piantagioni su larga scala cancellano l'agricoltura familiare, quella su piccola scala. I contadini devono così rinunciare ai loro campi e spesso vengono ignorati negli accordi di compravendita dei territori. Chi è espropriato, spesso senza alcun risarcimento, si trova in uno stato di povertà tale da non riuscire più a garantire un sostentamento per la propria famiglia. Opporsi alla privatizzazione dei terreni è naturalmente una conseguenza che espone a un pericolo. La crisi climatica è oggi tra i temi centrali per le opinioni pubbliche. Per risponderle e per difendere ecosistemi ambientali in via di estinzione, c'è anche chi si gioca la vita.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.